20 anni dall'inizio della guerra, che clima si respira a Sarajevo e che commemorazioni sono previste?
C'è un lungo programma che coinvolge sia giornalisti internazionali, poi giornalisti di tutto il mondo si sono dati appuntamento all'Holiday Inn, che è quel orrendo edificio giallo nel centro di Sarajevo, nel quartiere di Marine Dvor, che era appunto sede della stampa internazionale durante la guerra. E poi la città ha una serie di iniziative, di commemorazioni per ricordare l'inizio appunto dell'assedio di Sarajevo. Ricordiamo che tra il 4, il 5 e il 6 aprile di 20 anni fa qui a Sarajevo ci furono una serie di manifestazioni imponenti per la pace, nella regione erano già cominciati gli scontri, c'era stata la secessione della Slovenia, poi le giornate di Vukovar e la gente temeva che la guerra arrivasse in Bosnia Erzegovina, anche se la maggioranza era convinta che questo non sarebbe stato possibile, dato appunto il livello di mescolanze, di legami indissolubili che ormai erano stati creati tra le varie nazioni che compongono questo paese. Invece la manifestazione del 5 aprile fu attaccata dai cecchini che sparavano proprio appunto dall'albergo Holiday Inn e ci furono le prime vittime. Iniziò appunto una serie di reazioni a catena che produssero poi quello che avvenne nei quattro anni successivi, appunto il più lungo assedio nella storia moderna e poi la distruzione della Bosnia Erzegovina, nel senso che oltre a 100.000 vittime questa guerra ha prodotto anche 2.200.000 profughi. Diciamo che il meccanismo della pulizia etnica, del terrorismo ha funzionato nel creare delle zone con maggioranze etniche ben precise.
Che atmosfera c'è? C'è voglia di girare pagina senza però dimenticare? C'è risentimento contro, per esempio, coloro che hanno partecipato a questa guerra sanguinosa?
Non c'è gran voglia di perdonare quelli che hanno commesso crimini, le persone che hanno subito e sono moltissime, non sembrano molto disposte a voltare pagina. La cosa interessante è che in questi giorni, proprio mentre cade questo anniversario, si sta svolgendo una protesta di fronte al Parlamento della Bosnia Erzegovina, una protesta degli ex soldati, dei veterani della guerra, e questa protesta coinvolge sia i serbi che i croati che i bosniaco-musulmani, cioè gli ex nemici di 20 anni fa oggi stanno facendo una protesta di fronte al Parlamento perché vogliono, reclamano il pagamento delle loro pensioni, in questo sono nella stessa condizione, quindi diciamo che da un punto di vista sociale ed economico più che il passato è il presente a reclamare attenzione. Per quanto riguarda invece il discorso della memoria per quanto è avvenuto, non ci sono stati passi avanti fondamentali rispetto agli anni scorsi, c'è ancora una situazione di memoria fondamentalmente divisa, di letture parallele e contrastanti rispetto al passato di 20 anni fa.
Ecco, quindi non c'è ancora, come dire, un dibattito storico equilibrato sui fatti che sono accaduti negli anni 90 in quella porzione della ex Jugoslavia, è forse ancora troppo presto?
È presto per la storia. Per quanto riguarda la pubblicistica, diciamo che qua in Bosnia esistono due spazi pubblici diversi fondamentalmente, che sono la Federazione Croato-Bosniaca e la Repubblica dei Serbi di Bosnia. In questi due diversi spazi pubblici ci sono diversi media, ci sono diverse televisioni, quindi il pubblico diciamo è sottoposto a informazioni del tutto contrastanti, ecco. Ci sono letture omogenee però all'interno di questi, nel contesto di questi spazi differenti. Nella cosiddetta Federazione di Bosnia-Erzegovina, cioè la cosiddetta Federazione Croato-Musulmana, naturalmente la situazione è ulteriormente complicata dal momento che non sempre c'è una visione univoca anche rispetto a quanto avvenne tra croati e musulmani, in particolare per quanto riguarda l'area di Mostar, l'Erzegovina.
Ecco, appunto, al di là della manifestazione di cui facevi menzione poc'anzi, il risentimento è solo antiserbo oppure coinvolge anche i croati, protagonisti anche loro di violenze? Tu ricordavi Mostar, il ponte di Mostar, l'hanno fatto saltare in aria i croati, non i serbi.
Sì, certo, diciamo che ognuno nutre un identico e speculare risentimento nei confronti degli altri. I bosniaco musulmani nei confronti in prevalenza dei serbi, perché sono stati loro quelli che hanno condotto i nazionalisti serbi, sono quelli che hanno condotto la sede di Sarajevo, sono quelli che hanno la responsabilità per le stragi.
Certo.
Che so, Foča, Zvornik, Bielina, Visegrad, Srebrenica. I serbi a loro volta hanno subito crimini, ad esempio a Sarajevo, da parte di, soprattutto nei primi anni della guerra, da parte delle formazioni irregolari musulmane. Anche altrove i serbi hanno subito vittime e sentono che, diciamo, i loro, come dire, queste vittime non vengono adeguatamente ricordate, anche se devo dire che ultimamente il sindaco di Sarajevo, Alija Behmen, ha inaugurato un memoriale a Kazani dedicato proprio alle vittime serbe avvenute durante l'assedio di Sarajevo. Per quanto riguarda i croati, il discorso croati bosniaci in Erzegovina, il discorso è identico.
Com'è oggi Sarajevo? Un tempo era la città più multietnica della Jugoslavia, era anche molto popolare per i giovani che andavano, come noi un tempo per esempio andavamo in Spagna a Barcellona prima della crisi. Era una città vivace, multietnica, per poi diventare, ecco, il simbolo di tutte le violenze dei Balcani degli anni 90. Com'è oggi Sarajevo? E in Bosnia sopravvive in qualche modo quel sentimento ribattezzato jugonostalgia?
Ma la jugonostalgia a Sarajevo è molto forte. Ci sono diverse associazioni che ricordano il periodo jugoslavo, diverse associazioni che ricordano in particolare il presidente Tito. La via più importante di Sarajevo è la Titova, cioè la via Maresciallo Tito, e questo nome non è mai stato cambiato, diversamente da quello che è avvenuto in altre repubbliche, in Croazia in particolare, ma anche in altre repubbliche ex jugoslave, con una rivisitazione di tutta la toponomastica del periodo precedente. Sarajevo è una città che non solo negli ultimi decenni di anni, Sarajevo nell'Europa rappresenta la città che nel 1492 ha accolto gli ebrei sefarditi in fuga dalla cattolicissima Spagna. Mm-hmm. Qua a Sarajevo si custodisce il manoscritto la Gadà, che è uno dei più importanti manoscritti degli ebrei d'Europa, ed è qua a Sarajevo, non a caso. Quindi Sarajevo ha rappresentato nella nostra storia ha rappresentato proprio il simbolo di questa dell'apertura, dell'accoglienza, della costruzione di una unità, di un'identità specifica sarajevese, bosniaca, fatta della somma dei contributi di tante differenze. La domanda oggi è se questa identità, questo genius loci sarajevese, sia stato distrutto da 4 anni di orrore, da 4 anni di assedio dei fascisti e dei nazionalisti serbi. Secondo me è un po' difficile dare una risposta oggi, nel senso che i tempi lunghi della storia non ci permettono ancora di avere una visione o di fare un'analisi, definitiva per rispondere a questa domanda. Quello che si può dire è che Sarajevo è una città che dal punto di vista demografico sicuramente è cambiata molto, perché ha perso gran parte della propria popolazione di nazionalità serba e croata, e accogliendo invece molti profughi bosniaci che provenivano da area della Bosnia-Herzegovina, da cui erano stati cacciati. Quindi Sarajevo è una città che sicuramente è cambiata, si è perso il suo carattere, questo lo vedremo.
Ecco, quali sono i problemi invece della Bosnia di oggi? Che cos'è oggi la Bosnia? Perché nonostante la jugonostalgia di cui parlavamo poc'anzi, il paese sembra aver preso la strada ormai della democrazia etnica, insomma un paese con forti divisioni etniche a cui si aggiungono anche sicuramente tensioni sociali, perché la crisi non ha risparmiato neanche quella porzione del territorio.
La Bosnia Erzegovina è un paese in cui il tasso di disoccupazione ufficiale è sfiora il 30%, quello reale probabilmente è ancora superiore. È un paese che sta facendo un percorso di integrazione verso le strutture dell'Unione Europea, che è un percorso lentissimo. Nel 2002 la Commissione Europea ha dato un segnale d'apertura verso tutti i paesi dei Balcani occidentali, ma l'anno prossimo la Croazia entrerà, la Bosnia Erzegovina invece non ha neppure ancora presentato la propria candidatura, per cui è assolutamente indietro anche nel percorso di integrazione europea, che sotto certi profili, ad esempio quello economico, potrebbe contribuire a migliorare la condizione del paese.
Per quanto riguarda le rispettive religioni, ovvero il cattolicesimo dei croati, l'ortodossia cristiana dei serbi e l'islam dei bosniaci, ecco, le religioni dei rispettivi popoli che componevano la federazione jugoslava, che ruolo ha avuto la sua manipolazione come collante identitario nell'implosione della Jugoslavia, e che ruolo ha ora in Bosnia?
Una delle conseguenze della guerra è che la religione ha invaso lo spazio pubblico, ma non solo nell'ambito bosniaco musulmano, ma anche nell'ambito croato, nell'ambito serbo. Ieri sono stato a fare ad esempio un'intervista al comune di Istočno Sarajevo, cioè Sarajevo Est, comune a maggioranza serba in Repubblica Srpska, e c'erano immagini di santi e croci dappertutto nel comune, per non parlare dell'importanza che ha nello spazio pubblico la parola appunto dei leader religiosi. Sotto questo punto di vista sì, il paese ha subito una rivoluzione copernicana rispetto a quella che era la Bosnia, Repubblica Jugoslava prima del 92. In Bosnia i bosniaco musulmani sono sì maggioranza relativa, ma ci sono anche i serbo ortodossi, ci sono anche i cattolici.
Certo.
Per cui io stavo dicendo che in generale in Bosnia e Erzegovina la religione ha assunto un ruolo determinante, in alcuni casi anche superiore a quello della politica, ma è una questione che riguarda tutti e tre i popoli cosiddetti costitutivi della Bosnia e Erzegovina, cioè i serbi, i croati e i musulmani.
C'è stata appunto una dichiarazione pubblica da parte della Serbia o della Croazia in queste giornate in cui si commemora una guerra a cui hanno partecipato tutti?
Che io sappia no.